Radio Kolbe presenta Scintille di luce a cura di Claudio Nalin. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.
Santa giornata a tutti, cari amici radioascoltatori della Radio Kolbe Sat. È Claudio che vi parla per il consueto appuntamento Scintille di luce, e come sapete parliamo di Padre Pio, delle domande e risposte poste da alcune figlie spirituali e appunto risposte di Padre Pio molto interessanti. Bene, abbiamo quest'oggi, proseguiamo, abbiamo lasciato, cioè l'ultima volta vi abbiamo lasciato con questa domanda: Padre, posso chiedere al Signore di soffrire per amor suo? Sicuro che si può chiedere al Signore di soffrire e dire al Signore: sono tua e fa di me secondo la tua volontà, però prima di mandarmi la sofferenza devi dire: dammi anche la forza affinché possa soffrire con amore. Sono dei passaggi molto alti, ma di questi tempi dove è difficile trovare qualcuno che non soffre, credo che sia un argomento molto interessante. Allora, procediamo in questa nostra conversazione. E la domanda di oggi invece è questa: che cosa, Padre, vuole da me il Signore? E gli risponde Padre Pio: da te vuole che avvicini il Cristo. Puntini puntini, dice, e per cui sta zitto un pochettino, poi dice: devi prendere la via del Calvario e della croce. Questi discorsi che all'uomo di strada non piacciono, però diciamo che sono i discorsi che fanno quelli che hanno conosciuto Gesù da vicino, o che perlomeno lo conoscono per via della sua parola, per via della conoscenza dei santi della Chiesa. Cioè Gesù del resto che cosa dice? Se vuoi seguirmi, rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi, naturalmente sulla via del Calvario. E in realtà, ecco, questo discorso piace, dico, poco agli uomini, perché ragionano secondo la carne, ma se si ragionasse secondo lo spirito capiremmo che non vi è altra via, in quanto la via l'ha segnata lui, cioè è disceso dal cielo, si è fatto uomo, ha vissuto quella vita che noi dobbiamo imitare. C'è anche il famoso vero libretto Imitazione di Cristo. Ecco, e Gesù ci ha fatto vedere che i nostri peccati sono costati quel prezzo lì, praticamente salire il Calvario portando ognuno la propria croce. Significa che ognuno ce l'ha, cioè come nasciamo con la croce da portare. Qui è illuso colui che pensa, ecco, di non avere croci da portare o di nascere senza croce. Ecco, pensate, dico soltanto una cosa, che siamo tutti dei condannati a morte. È brutto questo termine, vero? Però in realtà è vero, siamo tutti dei condannati a morte, per cui vuol dire che i condannati a morte non sono innocenti, non sono senza peccato, sono persone che, diciamo, meritano questa condanna, però diciamo nella divina provvidenza questo passaggio ci introduce però dove? ci introduce nel regno dei cieli, se abbiamo rinnegato noi stessi, abbiamo portato la nostra croce alla sequela di Gesù Cristo. Cioè, dire, chi vuol seguirmi, seguirmi dove? Gesù Cristo abita in cielo, per cui seguendo Lui arrivi in cielo. E allora, chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso. Significa che il nostro modo di pensare, che abbiamo sentito quando gliel'ha detto anche a Pietro, tu, dice, addirittura gli ha dato del Satana, dice, vattene Satana, dice, tu pensi secondo la carne e non secondo lo spirito, pensate un po'. Per cui, diciamo che questo passaggio obbligatorio o obbligato è la morte, per poi risorgere con Cristo. Allora, siamo tutti dei condannati a morte e non ce n'è uno escluso, Uno può essere santo, un grande santo come Padre Pio, però è morto anche lui. Può essere Papa e muoiono anche i Papi, muoiono tutti gli uomini, ecco, che appaiono sulla faccia della terra. Per cui, seguendo Gesù Cristo, dove arrivi? Porti la tua croce, arrivi sul Calvario, muori con lui e poi risorgi con lui, ecco. L'ultimo giorno, ma intanto con l'anima, se siamo stati santi, andremo intanto con l'anima in paradiso, poi quando risorgerà il corpo raggiungerà l'anima. Da te vuole che avvicini il Cristo, devi prendere la via del Calvario e della croce, ecco la risposta. Voi sapete queste risposte, Padre Pio le dà sempre con poche parole secche. Ecco, non si dilunga più di tanto, perché più parli e meno si capisce, nel senso che diventa poi, con tante parole ci sono tante interpretazioni, qui invece è impossibile interpretare in modo diverso. Da te vuole che avvicini il Cristo, devi prendere la via del Calvario e della croce. La croce, non siamo mica a passeggio con la croce. La croce poi serve per essere crocefissi, naturalmente, con Cristo. Bene, e gli fa un'altra domanda: qual è il sacrificio più accetto a Dio? Sono domande brevi, vedete, e la risposta è altrettanto breve. Il sacrificio più accetto a Dio è quello della volontà, quella della volontà. E anche qui dobbiamo spendere delle parole, perché di questi tempi, ecco, quanti sono i cristiani che credono di essere tali perché fanno quello che pensano loro, ma in realtà diciamo che non serve a niente quel che facciamo se non sta nella volontà di Dio. E difatti c'è anche un salmo che dice così: sacrificio e offerta non gradisco, un cuore pentito e umiliato, questo è sacrificio agli occhi miei. E leggevo qualche tempo fa, ecco, un pensiero, anche non un pensiero, nel tratto dal diario di Santa Faustina, dice: oggi sono qui, dice, sola con la Madonna, la quale mi istruisce e mi spiega bene, ecco, il valore della volontà, che deve aderire a quella di Dio. E la Madonna gli dice: non esiste nessun sacrificio, nessun olocausto che valga qualche cosa al di sopra del fare la volontà di Dio. Per cui tu fai queste cose perché ti pare di far bene, no? Ma in verità la volontà di Dio è che noi ci pentiamo dei nostri peccati, intanto, che piangiamo i nostri peccati, tant'è vero che Gesù, un giorno, quando nel suo bel discorso disse: beati quelli che piangono, a dire il vero, dice, prima o poi, diciamo, qui saremo tutti beati, perché chi è che non ha pianto durante la vita? Si nasce piangendo e talvolta si muore piangendo, per cui saremo tutti beati. In realtà non è questa la spiegazione, il significato è proprio un altro, che sta a significare beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli, per cui è beato colui che vede, ecco, piange le proprie colpe, ma sta male anche nel vedere i peccati degli altri e prega anche per la conversione dei poveri peccatori. Del resto noi sappiamo come la Madonna che si presenta, ecco, con l'addolorata, ecco, con la spada che gli trafigge l'anima, i sette dolori di Maria, ma perché la Madonna ha patito? Ha patito, ecco, nel vedere il figlio chiaramente crocifisso, ma Gesù è il capo e noi siamo le membra, per cui lei piange e ha pianto, e ci sono lacrimazioni, ecco, nella storia della Chiesa, anche di sangue, nel vedere che l'uomo ostinato continua a offendere il Signore, ma il problema è che rischia la perdizione eterna, per cui una madre che vede il figlio che eternamente sarà dannato non può che essere triste, non può che piangere. Anche la mamma terrena a vedere i figli che si comportano male, che sono esattamente il contrario di quello che vuole il Signore, non si rallegra, ma piange o soffre. Diciamo, quanti sono i genitori oggi che lamentano, dice: mio figlio sta convivendo con una ragazza, o la mia figlia vive con un ragazzo, convive. Dico, intanto quel termine convivo è, diciamo, che andrebbe cambiato, perché in effetti in quello stato si conmuore, non si convive. Ecco, il peccato mortale, diciamo, che ti fa morire spiritualmente. Allora, vediamo, ecco, l'importanza che del fare la volontà di Dio. E San Paolo anche ci spiega qual è la volontà di Dio. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. È chiaro che tutto ciò che ci allontana dalla nostra santificazione non è volontà di Dio, è volontà di qualcun altro. E allora il sacrificio più accetto al Signore è quello della volontà, cioè che tu però devi mortificare la tua volontà, perché io vorrei fare una cosa, però se è sbagliata non la devi fare. Qui il rinnegare se stessi vuol dire rinnegare la propria volontà per fare la volontà di Dio. Questa è la cosa più importante, sempre chiedere: Signore, che vuoi che io faccia? Che cosa devo fare per meritare la vita eterna? Vi ricordate quando quel giovane ricco lo chiese a Gesù? Va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri. In quel caso, ecco, lui era chiamato a una vita apostolica, era una vita diversa, ma diciamo chi è sposato, ad esempio, pensate, una frase sempre di Padre Pio, questo vale per tutti gli sposi che magari sono anche avanti nell'età, ma pensate un po', quando si andava a confessarsi, dice: sei sposato? Sì, padre, sono sposato. Quanti figli hai? Lui lo sapeva già, però te lo domandava. Dice: ne ho due. E gli altri dove li hai messi? Padre, io ne ho solo due, non li ho messi da nessuna parte gli altri. Ma non sai, dice, che il giorno del tuo matrimonio Dio ha stabilito quanti figli devi avere? Vedete la volontà di Dio. E adesso, in questa bella crisi economica, è meno male che c'è qualcuno che sta spiegando, anche se trova difficoltà ad essere creduto, ma le prove sono quelle, sono matematiche. Dice: noi entro certi stati entro 20 anni, certi stati entro 30 anni, con la crescita praticamente zero dei nati, noi finiremo per diventare quello che non vorremmo mai diventare, è vero? Finiremo da Stato cristiano, finiremo per essere uno Stato musulmano, per un semplice motivo, e ce l'hanno anche detto i musulmani: noi questa volta conquisteremo l'Europa non più con le sciabole, con le spade, ma lo conquisteremo con il grembo delle nostre donne, capite? Per cui vengono qua, hanno meno soldi di noi e fanno figli, no? Noi invece abbiamo capricci, dobbiamo avere ognuno la sua macchina, la moto, i vestiti e così, dobbiamo studiare, dobbiamo, fatto sta che l'investimento più grande era quello che il Signore ci aveva consigliato: andate e moltiplicatevi, questo il Signore ci ha detto ad Adamo ed Eva, andate e moltiplicatevi. E allora due sposi che generano due figli non hanno moltiplicato niente, perché morti i genitori resta ancora due, e invece per moltiplicare bisognerebbe che almeno fossero tre, per esempio, no? Poi ci sono quelli che ne hanno uno, per cui bisognerebbe che fossero quattro. E c'è anche una bella, se volete andarvela a vedere in stellamattutina.eu, c'è un filmato che è intitolato Immigration, ecco, lì fanno dei conti, una statistica da brivido, andatevelo a vedere, stellamattutina.eu, ecco, nei video, ecco, c'è questo Immigration, immigrazione, insomma, ecco, e sentirete che razza di conti da morire, veramente. E allora capite perché Padre Pio ti diceva: ma dove l'hai messi gli altri? Voi non sapete cosa vi tirate addosso. E adesso difatti dice che avremmo più lavoro, faremo noi, ecco, diciamo, potremmo produrre noi tante cose, invece le facciamo produrre agli altri, i quali crescono e ci comprano, e ci stiamo tirando la zappa sui piedi, cioè ci stiamo castigando da soli, per cui il sacrificio più accetto al Signore è quello della volontà. E capite? Ma io, quando tu dici io, vuol dire che non dici Dio e fai quello che vuoi tu, non quello che vuole Dio. Bene, padre, mi devo operare dell'appendicite, ecco, questo magari è più leggera questa cosa, no? Sentiamo però Padre Pio che cosa gli risponde. Padre, mi devo operare dell'appendicite. E dai questo dolcetto a Gesù. Padre, lo offrirò per le vostre intenzioni. E sia, dove trovi un padre più affettuoso di me? Ecco, per cui vedete che il padre, che è stato descritto come burbero, in verità era veramente dolcissimo, un padre più affettuoso di me. Diciamo che quando si comportava in un certo modo perché ti scuoteva, perché tu tranquillamente pensavi di essere nel giusto e pensavi presuntuosamente di essere sulla strada che porta alla salvezza, e lui, vedendo che non era così, ti dava di quegli scossoni per farti cambiare idea. Bene, e a questo punto direi che possiamo fare un breve stacco musicale e ci sentiamo tra poco. Ave Maria. Bene, cari amici, riprendiamo la nostra conversazione con il nostro amato Padre Pio, che parla sempre così chiaramente che nessuno può dire: ma non ho mica capito che cosa intendeva dire, si spiega così bene, poche parole ma chiare. Sentiamo un po' un'altra domanda. Dice: padre, quanta amarezza nel cuore. Tutti noi avremmo provato qualche amarezza nel cuore. E sentite la risposta. Tu dici che in fondo al cuore non ti scende che amaro. Bene, lasciamo fare al Signore, che lo permette, per umiliarci o per amareggiarci. Sono risposte che lì per lì uno non le capisce, no? È per questo che Padre Pio ci fa fare questo bel programma, ecco, per spiegarci quel che intende quando ci risponde così. Noi, quando abbiamo qualcosa da patire, noi guardiamo noi stessi, no? Non è che ci interessa tanto gli altri. Oggi sto male, sono io che sto male. Se è una malattia, sono io che ho la malattia, per cui sto male perché ho questo, sto male, e guardo me stesso e perdo tempo praticamente, perché il segreto invece è un altro. Noi siamo invitati a guardare a Cristo crocifisso. Dice: guardate a Lui e sarete raggianti, e non saranno confusi i vostri volti nel momento della prova. Che cosa significa? Ora, tu oggi hai amaro. Ah, sto male, vada, lasciami stare, perché ho di quelle amarezze. Allora, se tu provi a guardare Gesù Cristo e ti domandi: ma non è che per caso io, con i miei peccati, con la mia vita, ho amareggiato colui che mi ha amato da sempre? Cioè, prima che tu fossi io ti conoscevo, cioè io ti ho amato da sempre, no? Sei apparso sulla faccia della terra e hai cominciato ad amareggiarmi con i tuoi peccati. Allora, se io guardo a lui che ho amareggiato, non ho neanche il coraggio di lamentarmi, perché oggi sono amareggiato io. Perché dico: Signore, tu mi fai provare quel che io ho fatto patire a te, almeno che sappia che sapore ha questo amaro. Ho umiliato te, avrei dovuto, tu sei il mio Dio, io ti adoro, invece tu hai adorato il tuo io e mi hai amareggiato più di una volta, anzi, chi le sa contare le volte che mi hai amareggiato. Pertanto, quando capita a noi, invece che dire: ah, come sto male, oh, come mi sento l'amaro, devo dire: oh, l'amaro, senti come è amaro, e questo amaro io l'ho procurato al Dio che mi ha amato da sempre, per cui, Signore, ti ringrazio che mi hai fatto sentire il sapore di questo amaro, così posso umiliarmi, vedi, per umiliarci o per amareggiarci. Cioè, per cui questo amaro mi fa conoscere, ecco, quanto ti ho fatto patire, e allora io mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati e offro questo amaro in riparazione delle volte che ho amareggiato il mio Signore, la mia Santissima Madre Maria. È vero, Maria sembra che derivi anche da amaro, Maria, capite? Ecco, per cui la Madonna non ha gustato tante dolcezze quanto tante amarezze, un mare di amaro. E vedete, se si pensa così, si pensa bene e ci diamo anche una calmata nei nostri lamenti, e abbiamo modo di meditare, di contemplare, di pregare, di ringraziare. Ma se non pensiamo così, scattano altre molle, la ribellione: ma non è giusto, ma come non è giusto, scusa? era giusto che tu offendessi il tuo Dio, no. E adesso che qualcuno ha offeso te, che il Signore permette che un figlio ti amareggi, anche tu sei figlia o sei figlio e hai amareggiato. Per cui quando hai amareggiato non ti sei curato di sapere quanto hai fatto patire colui che hai amareggiato. E adesso che tocca a te, urli. Allora vedete, ecco come è una specie di calmante dei nostri lamenti, che bello. Padre, come mi sento triste. E la risposta di Padre Pio: la tristezza si può rendere meritoria sopportando tutto, con pazienza, finché piacerà al Signore, e facendo come il pezzente che tende la mano a dirci: Signore, aiutami. Che bello. Qui è come il mendicante, quel pezzente. Ecco. Dice: mi sento triste. La tristezza si può rendere meritoria soprattutto perché, vedete, se il dolore non lo trasformi in amore, diventa disperazione, no? Sono triste, sono amareggiato, mi sento depresso, quante cose, vero? Le sentiamo tutti i giorni. Devo tirarmi un po' su, ma guarda, per tirarti su non devi mica aumentare i peccati, sai? Non devi far baldoria per tirarti su, no? Per tirarti su, diciamo che vale il discorso che abbiamo fatto prima per l'amaro. Ecco, io ho rattristato tante volte Gesù e Maria, il mio angelo custode, il mio santo protettore, ecco, quando vedono che io vivo male. Allora, dice, adesso sono triste io, ma che brutto essere tristi, ma io ho procurato tristezza agli altri. Allora, diciamo che starai in quello stato finché piacerà al Signore. Qui non durerà sempre, ma diciamo durerà un tempo. Allora dice: tu tendi la mano e di: Signore, aiutami. E devi, vedi, sempre devi umiliarti, devi chiedere grazia. Devi dire, non da ribelle, ma dire: io merito questo, però Gesù dammi una mano perché sono così fragile. Vedi che ti stai umiliando? Benissimo, è quello importante. Il Signore fa grazia agli umili ma resiste ai superbi, che invece si oppongono e dicono: non è giusto, io non posso sopportare questa situazione. E noi oggi abbiamo famiglie distrutte, divorzi, separazioni, non posso vivere in questo modo. Ho capito, però, capito? Ecco, se tu avessi pensato invece ad altre cose, dire: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, senti, vieni qui che preghiamo e diciamo al Signore: abbi pietà di questa coppia di sposi che non si capiscono mica tanto bene, ecco, illumina le nostre menti, riscalda i nostri cuori, facci la grazia, Signore, aiutami, tendi la mano come un povero, ecco, che chiede l'elemosina. Invece no, andiamo dall'avvocato a far che cosa? A distruggere tutto. Poi stai tranquillo che non troverai la felicità, in quanto quando sarà ora di fare i conti, diciamo che la tristezza aumenterà dall'1 a 100, perché hai fatto esattamente il contrario di quello che vuole il Signore, cioè amatevi gli uni gli altri. Tu pensa: amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi vuole, a chi vi odia. Veramente, dico, se lo devo fare con uno che non so neanche da dove viene, tanto più lo devo fare con quella persona che perlomeno ho vissuto insieme, ho dei figli insieme, per cui stiamo buoni, umili e con la mano tesa: Signore, aiutami perché sono così fragile che ho paura di inciamparmi. Padre, il Signore mi abbandona. Padre Pio, il Signore non abbandona mai per primo. Questa è una prova che passerà quando piacerà il Signore. Allora dice: sarò fedele, padre? Glielo chiede. Sì, lo sarai. Allora, il Signore non abbandona mai per primo, cioè il Signore non abbandona, sei tu che abbandoni lui. ma lui comunque continua col suo sguardo a cercarti, è vero, sei tu che abbandoni, questa è una prova, dice, che tu devi superare, e durerà quanto piacerà il Signore. Ecco, queste risposte, noi sapete quanto bene ci fanno bene perché ci fanno male, cioè perché le prove vorremmo subito toglierle, cioè appena c'è un problema sradicarlo immediatamente, no, durerà finché piacerà al Signore, deve prostrarti, deve umiliarti, devi farti vedere chi sei, ti senti quello che non sei e Lui ti dimostrerà che non sei così. Ecco, per cui se tu sarai fedele nella prova, tutto passerà perché avrai dimostrato di essere fedele comunque alle promesse fatte, non pianti là tutto e dici non ne posso più. Non ne posso più, per forza, non ne puoi più da solo, ma se tu pregassi di più, se il Signore dice senza di me non potete far nulla, vuol dire che con il suo aiuto possiamo fare tante cose. Padre, quanti sacrifici nella vita! Non sai che la virtù è sacrificio? Bisogna lottare, non c'è virtù quando non c'è sacrificio. Che bella la risposta, cioè le virtù non si comprano al supermercato, sapete, le virtù costano sacrificio perché devo rinnegare me stesso, cioè io sarei un tipo come un fiammifero, ecco, come mi toccano magari mi accendo, anche San Francesco di Sales era così, e poi hanno detto ma se Francesco, dice, se il vescovo Francesco è così dolce, pensate che non era mica così, chissà quanto è dolce il Signore, diceva la gente, no? Per cui doveva lottare contro il suo carattere, è un sacrificio, ecco, noi siamo capaci magari di fare dei sacrifici da farisei, no? Per aumentare il nostro io, invece non serve niente, togli i difetti, metti le virtù, questo sì che è un sacrificio che vale. Perché dimagrire, diciamo, non è un sacrificio per chi ci tiene la linea, no? Per cui, diciamo, mangiare non è un peccato, è un peccato non lottare contro i difetti per farli diventare virtù, capite? Che bello, eh? Dire, allora, oggi facciamo il sacrificio del nostro caratterino, ho poca pazienza, devi lottare per diventare paziente, sono orgoglioso, ma sai che battaglie per diventare umili, sono battaglie da ring proprio, no? Bisogna lottare, non c'è virtù quando non c'è sacrificio, per cui il sacrificio è quello lì, ecco, noi possiamo anche fare degli altri, ma se non portano a questi perdiamo tempo, anche peso magari, ma è importante che perdiamo i difetti. Padre, mi sento stanca, non ne posso più. Questa qui è proprio una frase che oggigiorno è la più usata. Padre, mi sento stanca, non ne posso più. Mi meraviglia che una donna così brava possa essere stanca della vita, che ben vissuta dà la vita eterna. Qui mi meraviglia che una donna così brava, vedete come la coccola un pochettino gli dà della brava, però mi meraviglia che tu, che sei una brava donna, per cui dice e ci tieni anche ad essere brava, possa essere stanca della vita, che ben vissuta questa vita, anche che è salita al Calvario, dà la vita eterna. Che risposte, che risposte, che risposte, mamma mia, sono risposte veramente potenti, vedete che ne abbiamo mica lette tante, però cari miei, qui sono colpi di scalpello, che ogni colpo di scalpello tira via qualcosa, però bisogna farsi, dobbiamo farci scolpire dal divin scultore, e difatti voi sapete bene che a Chiampo, vero, c'è il beato Granzotto, Claudio Granzotto, vero, che era scultore, e praticamente ha fatto delle belle cose, avete visto che belle statue, anche la Madonna, eccetera. Ma sapete, Michelangelo, quando gli dissero davanti alla Pietà, che lui scolpì la Pietà di Michelangelo, ma dice, gli manca solo la parola, dice, no, gli ha dato un colpo per dire adesso parla, perché sei così perfetta che puoi anche parlare, no? Questa statua vero, della Madonna con Gesù sulle ginocchia, la Pietà. Ma allora gli ha detto, ma come hai fatto a fare una meraviglia del genere? E lui umilmente, sapete cosa ha risposto? Dice, non ho fatto niente di speciale, dice, ho preso un blocco di marmo, ho tirato via tutto quello che non serve ed è rimasto quello che serve. Per cui anche noi dobbiamo farci scolpire, perché quante cose bisogna tirar via, quanti colpi di scalpello devo dire, Signore, scolpisci pure. E batti pure, e sai, ogni colpo di scalpello è un urlo, no? Perché è un dolore, mi stacca un pezzo di me, però in più quello lì, no? Devi essere perfetto, siete perfetti, è vero, come perfetto il Padre vostro. Allora lui si avvicina, mazzotto e scalpello, e comincia a scalpellare, è vero, e certe volte all'inizio deve dargli quelle botte perché deve tirar via il grosso, poi alla fine, è vero, allora lavora di scalpellino, di rifinitura, ma mi meraviglia che una donna così brava possa essere stanca della vita, che ben vissuta porta alla vita eterna. Ecco, poi arriviamo all'ultima qui, perché ormai siamo arrivati qua al termine del tempo, cari miei, non è svizzero il tempo, ma la vita è una sequela di calici, dice questa creatura che parla con Padre Pio. Dice, l'uomo che si violenta per l'acquisto della virtù è molto caro a Dio. Ripeti con l'Apostolo, tutto posso in colui che mi dà forza. Stringiti sempre più alla croce di Gesù e non resterai senza conforto. Buttiamoci nel dolce cuore di Gesù, o meglio, nelle braccia del crocifisso, aspettando pazientemente e umilmente finché a lui piacerà risollevarci. Qui ha dato una risposta più, diciamo, più sostanziosa, però avete visto? Dobbiamo buttarci tra le braccia di Gesù crocifisso, cari miei, di là non si scappa. Per cui quando abbiamo da patire è inutile che andiamo a destra e a sinistra. Bisogna buttarsi tra le braccia di Gesù Cristo e dire, Signore, aiutami, Signore, sostienimi, sono fragile, sono misero, ecco, tutto posso in te se mi dai la forza. Ecco, io credo di essere arrivato alla conclusione del tempo a me assegnato, vi auguro buon ascolto anche nelle repliche e facciamo tesoro, perché oggigiorno trovare dei padri spirituali come Padre Pio è mica facile, anzi chi li trova? Avete un padre spirituale che esce fuori da Radio Colbe e vi spiega come si vive per essere veri cristiani e per piacere alla nostra cara madre, vero, regina dell'amore. Ave Maria a tutti, cari amici, Claudio vi saluta, al mese prossimo.
Avete ascoltato Scintille di luce a cura di Claudio Nalin. Grazie per il vostro gentile ascolto.